Continuo con gli esempi, giusto per avere poi esempi in cui provare tutte le definizioni che useremo. Allora, questa, vi ricordate la topologia definita da una pseudometrica? È molto facile. Avete una pseudometrica, prendete tutti i dischi aperti, centrati in tutti i punti possibili, tutti i raggi possibili. Quelli fanno una base per una topologia. Perché una base? Perché l'intersezione di due dischi aperti non è un disco aperto, ma è unione di dischi aperti. Quindi basta prendere l'unione di dischi, avete tutti gli aperti. Un caso un po' più sofisticato è questo: prendere una topologia definita da una famiglia di pseudometriche. Cioè, prendete lo stesso insieme X, prendete tante pseudometriche su questo insieme e volete una topologia che tenga conto contemporaneamente di tutte queste pseudometriche. Come fate? Beh, prendete, per generare la topologia, prendete tutti i dischi aperti in tutti i centri possibili, tutti i raggi possibili e tutte le pseudometriche che avete. E quindi è praticamente ovvio che si tratta della sup delle topologie definite da ogni pseudometrica. Ogni pseudometrica definisce topologie, prendete la più piccola topologia che contiene tutte quelle. E i sup nell'ordine delle topologie. E una nota importante è questa: la famiglia dei dischi in questo caso non è una base per la topologia. La famiglia di tutti i dischi, dicono alfa, x, epsilon, meno, non è una base per la topologia, ma solo una prebase. Perché? Perché se prendete il disco D con alfa centrato in X, epsilon, meno, e lo intersecate con un disco D con beta, cioè di un'altra metrica centrata in Y e di raggio delta meno, non c'è nessun motivo che l'intersezione di questi due sia coperti da dischi di qualunque metrica, né alfa né beta né qualunque altra. Quando avete una sola metrica e intersecate due dischi, là dentro trovate dischi di quella metrica. Però se intersecate dischi di metriche diverse, non sapete assolutamente nulla. E quindi non è vero in linea di massima che l'intersezione di elementi di quell'insieme sia coperto da unioni di quell'insieme, e quindi quella che abbiamo è solo una prebase. Per trovare la topologia bisogna fare prima intersezioni finite di tutti i dischi possibili con tutte le metriche possibili, intersezioni finite, e dopo di questi insiemi fare le unioni arbitrarie. Allora, questa è una nota, e il problema fondamentale, a un certo punto risolveremo del tutto questo problema, è questo: se avete una topologia definita da una famiglia di pseudometriche, questa topologia è pseudometrizzabile, cioè può essere definita da una sola pseudometrica, combinando tutte quelle che avete eventualmente? Allora, problema. La topologia definita da una famiglia di pseudometriche è lei stessa pseudometrizzabile? Pseudometrizzabile, cioè può essere definita, cioè può essere definita, costruita usando una sola pseudometrica. Allora, a un certo punto vi risolverò completamente questo problema. La risposta potrei anche darvela subito perché è molto facile, anche se non è ovvia, ed è questa: se l'insieme delle pseudometriche è finito, allora lo spazio è pseudometrizzabile. Questo potete farlo subito, basta prendere l'inf di quelle, oppure basta prendere una combinazione, la somma di quelle pseudometriche e un'altra pseudometrica, e va bene. E se la famiglia delle pseudometriche è numerabile, allora stessa conclusione. Basta una pseudometrica, che però bisogna scrivere usando una serie convergente, usando tutte le pseudometriche in questione. Bisogna scrivere una serie convergente che tenga conto di tutto. e questo è un po' più difficile. Potreste arrivare anche a questo. Il caso interessante è quando le pseudometriche sono in quantità non numerabile e non topologicamente equivalenti tra di loro, perché se è sempre la stessa pseudometrica ovviamente non serve a niente, allora non è pseudometrizzabile. La topologia ha delle proprietà tali che non può essere pseudometrizzabile. E voi potreste pensare che questo esempio sia molto artificiale, in realtà l'avete già incontrato, credo. In analisi dovreste aver parlato di convergenza uniforme sui compatti, giusto? Ecco, se prendete insieme uno spazio X, R per esempio, guardate le funzioni su X. Le funzioni su X sono uno spazio vettoriale di dimensione infinita, funzioni continue, diciamo. O funzioni arbitrarie, non importa. Funzioni arbitrarie è uno spazio vettoriale, perché sapete fare la somma, appunto per gli scalari, tutto quanto, però è di dimensione infinita. E spazi di dimensione infinita sono intrattabili da un punto di vista algebrico, spazi vettoriali. Però quello che fate voi essenzialmente è cercare di misurare la distanza tra funzioni in modo da fare limiti e cose di questo tipo. Quello che state facendo è, nell'insieme delle funzioni mettete una topologia e con quella topologia cercate di capire la vicinanza tra le funzioni. E la topologia della convergenza uniforme sui compatti è quella essenzialmente che vi misura la distanza tra due funzioni decidendo un compatto di R e guardando la differenza tra le due funzioni su quel compatto. Se sono continue la differenza è limitata perché è su un compatto. Però dovete guardare tutti i possibili compatti. E compatti diversi vi danno differenze diverse tra le funzioni. E quindi dovete mettere tutte le metriche che vengono dicendo la differenza tra le due funzioni è l'info, il sup, su un fissato compatto al variare di tutti i compatti possibili. Questa è una delle migliori topologie che potete mettere sull'insieme delle funzioni. È definita da pseudometriche, ma è definita da una famiglia non numerabile di pseudometriche. Quindi sono cose che avete già incontrato e che imparerete a riconoscere. Ecco, ultimo esempio che volevo fare prima di passare a cose più serie è insiemi ordinati. Se X è un insieme ordinato, esempio totalmente ordinato, come N, Q, R per esempio, ma lo stesso si potrebbe fare su insiemi parzialmente ordinati, solo che è più difficile vedere cosa succede, possiamo usare l'ordine e io do per scontato che sappiate cos'è un insieme ordinato, cioè un insieme con una relazione d'ordine e cosa vuol dire che la relazione d'ordine è totale. Possiamo usare l'ordine per definire alcune topologie. E ce ne sono almeno tre di interessanti, che sono la topologia, diciamo sinistra, generata dalle, diciamo, semirette aperte. Quali? Gli y appartenenti a x, tali che y è strettamente maggiore di un certo x fissato, cioè sarebbe quelle che voi chiamate da x aperto a infinito, giusto? Le cose maggiori o uguali di un certo x sono delle semirette. La topologia destra è generata invece dalle diciamo meno infinito y, x, che per definizione sono gli y tali che y è strettamente minore di x, e oppure quella bilaterale generata dalle prime due, da s e da d, ovvero generata dagli intervalli aperti del tipo iscon0, iscon1, cioè le cose y che stanno in x ma sono comprese, y è maggiore di iscon0 ed è minore di iscon1. E se pensate al caso reale, naturalmente queste cose sembrano semplici. Per esempio, la topologia generata dalle semirette aperte sinistre, che cos'è? È la topologia in cui una base di aperti è fatta dalle semirette. Quando intersecate due semirette, comunque è una semiretta. E quindi questa è una base di aperti. Anzi, sono gli aperti, per evitare, anche se fate unione di semirette, viene quello. E lo stesso l'altra, e queste topologie dentro all'ordine, diciamo, delle topologie, la sinistra, la destra, quella bilaterale è la più piccola topologia che contiene entrambe, perché se prendete sia le semirette destre sia le semirette sinistre, per avere la topologia dovete fare l'intersezione, ma allora avete gli intervalli aperti e gli intervalli aperti generano una topologia. Ok? Nel caso di R vi dà la topologia usuale. Nel caso invece di Z, o di anche Z potete mettere qui, nel caso di Z vi dà che cosa? La B vi dà la topologia discreta, perché ogni punto potete vederlo come intersezione di due semirette. E, nel caso di Q invece no, la topologia bilatera vi dà la topologia usuale che usate su Q, che notate è pseudometrizzabile, perché è giusto quella definita dalla metrica usuale su Q. Ecco, su qualunque insieme ordinato, diciamo, possiamo mettere queste topologie e poi cercare di capire le proprietà topologiche che vedremo nelle prossime settimane. Allora, questi saranno sempre esempi di base per noi, cioè tutte le definizioni che daremo sarà un obbligo, diciamo, andare a vedere cosa vogliono dire nel caso di insiemi ordinati, di pseudometriche, di famiglie di pseudometriche e così via. Ok, allora lezione di oggi, quello che volevo fare era cominciare a farvi vedere che la definizione di Hausdorff, cioè quegli assiomi semplicissimi, chiusura per unione arbitraria e intersezioni finite, permettono di fare esattamente quello che uno si aspetta in analisi, cioè definire che cosa vuol dire che un punto è vicino a un insieme, che è di chiusura, che è nell'interno, che è del bordo e così via, usando solo la definizione di Hausdorff. Allora vi ricordo che una topologia di X su X è un sottoinsieme di parti di X chiuso per unioni arbitrarie e intersezioni finite. Definizione di topologia di Hausdorff, usiamo solo esclusivamente questo. E quindi questo vi farà capire come mai. Allora, definizioni. Queste definizioni sono in realtà posizioni di punti, rispetto a sottoinsiemi. In uno spazio topologico. Allora, cosa facciamo? Prendiamo X un punto, S un sottoinsieme di X e cominciamo a dire un sacco di cose che vi aspettate. Per esempio, diciamo che X è interno a S se vale questa proprietà: esiste un aperto U che appartiene alla topologia di X con le proprietà che U contiene X piccolo e U è contenuto in S grande. L'idea semplicemente è: Quando è che dite che un punto X appartiene a un insieme S? Quando c'è un aperto U della topologia che contiene il punto ed è tutto contenuto in S. Quindi la cosa più ovvia che potete pensare, diciamo, nel caso degli spazi metrici, chiaramente coincide con la vostra nozione di cos'è l'interno di un sottinsieme, punti interni di un sottinsieme. Allora diciamo che X è aderente o di chiusura per S se ha questa proprietà: per ogni U appartenente alla topologia di X, tale che U contiene il punto X piccolo, allora U intersecato S non è vuoto. Qui l'idea intuitiva essenzialmente è: prendo un punto X tale che qualunque suo intorno intersechi l'insieme S. Qualunque suo intorno, e per quanto piccolo prenda lì, qualunque, scusate, aperto contenente X interseca S. E di intorni parleremo la settimana prossima. Un punto è aderente a S se qualunque aperto contenente X deve intersecare l'insieme S. Diciamo che di X è di accumulazione per S, se vale circa la stessa cosa per ogni U appartenente a TX e contenente X piccolo, cioè per ogni aperto che contiene X piccolo, si ha che quando prendo U e tolgo X e lo interseco con S, questo è ancora diverso dal vuoto. Cioè ogni aperto contenente X piccolo interseca S in eventualmente più che il punto X stesso. Diremo che X è di frontiera per S e se lui è aderente sia ad S sia al complementare di S. X è di frontiera per S se è aderente a S e anche a X meno S. Il che vuol dire ogni aperto contenente X piccolo interseca sia S sia il complementare. Ogni U della topologia e contenente X piccolo ha la proprietà che U intersecato S è diverso dall'insieme vuoto, U intersecato il complementare di S è anche lui diverso dal vuoto. Non sto più facendo i disegni, ma dovreste capire il senso intuitivo di queste definizioni. X invece è esterno ad S se lui è interno al complementare di S. Cioè, se esiste un U appartenente alla topologia di X contenente X piccolo, tale che U intersecato S è vuoto, cioè lui è tutto nel complementare. Allora, queste sono definizioni che dovreste aver usato in analisi per quanto riguarda gli spazi RN almeno, e forse in spazi metrici qualsiasi, fondamentalmente. E notate che per definire queste nozioni non serve la metrica, non serve niente, quello che abbiamo usato è semplicemente il fatto di aver isolato un certo sottinsieme di parti di X che chiamiamo gli aperti. Ok? Naturalmente non basta il fatto di riuscire a dare le definizioni perché siano utili, serve che si comportino in modo ragionevole. Allora, vediamo che cosa succede. Allora, queste sono le definizioni di posizioni e vediamo i sottoinsiemi associati. Definizione, sottoinsiemi associati a S contenuto in X qualsiasi in uno spazio topologico. Naturalmente la definizione dipende da quella di prima, cioè definiamo che cos'è S interno, si chiama interno di S e lo possiamo dire equivalentemente in due modi, o l'insieme dei punti interni ad S. Oppure l'unione degli aperti contenuti in S, oppure il massimo aperto contenuto in S. In tutti e tre i casi abbiamo usato la topologia, perché qui uso i punti interni, per definire i punti interni bisogna usare la topologia, qui unione degli aperti contenuti in S, uso gli aperti della topologia, qui massimo aperto contenuto in S, quindi sto usando la topologia. E, le tre definizioni sono equivalenti perché e unione di aperti è unione arbitraria di aperti aperto. Per assioma, per esempio, vi faccio vedere che l'insieme di punti interni è esattamente l'unione di tutti gli aperti contenuti in S. E come fate? Se X è interno, allora X appartiene a un aperto U contenuto in S, e questo è un aperto della topologia, dunque X appartiene all'unione degli aperti contenuti in S. È una cosa veramente stupida, scusate. Se definite l'insieme con l'insieme di tutti i punti interni, ogni punto interno automaticamente ha un interno contenuto in S. E quindi automaticamente l'interno di S è unione di aperti, perché è unione di questi che sono tutti contenuti in S. È proprio una questione puramente insiemistica, una stupidaggine insiemistica. E qui vedete l'utilità del fatto che l'unione di aperti, l'unione arbitraria di aperti è un aperto. Vediamo come si definisce la chiusura di S. La chiusura di S, chiusura o aderenza, e come si può definire? O si definisce come l'insieme dei punti di chiusura, insieme dei punti aderenti di S, oppure si definisce come l'intersezione di tutti i chiusi contenenti S, oppure si definisce come il più piccolo chiuso contenente S, minimo chiuso contenente S. E notate che è esattamente la cosa di prima, solo che siete passati col complementare insiemistico. Gli aperti sono diventati chiusi e le inclusioni sono state rovesciate. Questo si tende a chiamarlo dualità topologica, però non da confondere con la dualità algebrica. Quindi qui non giustifico, le tre definizioni sono equivalenti esattamente per lo stesso motivo di prima, basta passare ai complementari. Allora, per diciamo la terminologia usiamo anche questi simboli. S' è il derivato di S. Derivato di S, e derivato di S è l'insieme dei punti di accumulazione. Di S. E usiamo il bordo di S è l'insieme dei punti di frontiera ed è e qui comincia un esercizio infinito. S chiusura tolto S interno. I punti del bordo sono quelli che stanno nella chiusura, perché ogni loro aperto, ogni aperto che li contiene deve intersecare S, ma non stanno all'interno, perché altrimenti avrebbero un aperto che non interseca il complementare. Quindi vedete immediatamente questa uguaglianza. Ok, quindi già che ci siamo, diamo anche le definizioni. Si dice che S è allora aperto, chiuso oppure perfetto, a seconda che S sia uguale all'interno, alla sua chiusura, al suo derivato. S è denso, povero oppure raro, a seconda che, allora si dice denso se la sua chiusura è tutto lo spazio, si dice povero se il suo interno è vuoto. L'interno può essere vuoto, cioè nessun punto interno è un insieme, e oppure si dice raro se gli capita ancora di peggio, cioè gli capita che S, fatta la chiusura e poi fatto l'interno, è vuoto lo stesso. Esempio, Q contenuto in R con topologia usuale. Che cos'è? È denso, la chiusura è tutto R. Povero, nessun punto interno a Q, perché quando prendete un punto e prendete un suo intorno, ci sono sempre punti di R intorno. Prendete un intervallino aperto centrato là, ci sono sempre punti di R, quindi nessun aperto centrato in un punto di Q è interno a Q. E però non è raro. Se fate Q chiusura è tutto R e il suo interno è tutto R. Quindi Q è un insieme denso, povero, ma non è raro. E naturalmente topologie diverse hanno realizzazioni diverse di queste definizioni. Allora, qua inizia un problema infinito. Qui abbiamo delle operazioni, per esempio l'interno, la chiusura, il derivato, il bordo. Sono operazioni che vanno da parti di x a parti di x e dipendono dalla topologia. Ok? E abbiamo anche operazioni insiemistiche. L'unione, l'intersezione, il complementare e altre cose. Allora, il problema infinito è questo: capire che relazioni ci sono tra queste operazioni. Che relazioni ci sono? Tra operazioni topologiche e barra o insiemistiche. Perché il problema è infinito? Perché di domande ce ne sono un'infinità in effetti, cioè uno può chiedersi per esempio se faccio A unito B e poi faccio l'interno, cosa c'entra con A interno unito B interno? Cioè l'operatore di interno commuta con l'unione, commuta con l'intersezione, commuta con il complementare. E questo potete chiedervelo per uno qualunque degli operatori, quindi e una qualunque e anche per gli operatori tra di loro. Quindi questo è un problema. Negli appunti ho messo una tabellina di una ventina di proprietà, diciamo quelle ovvie, quelle che tutti dovrebbero guardare, però non ho intenzione di fare la lezione, cioè sono tutti piccoli esercizi insiemistici. Confrontare due insiemi, per esempio l'interno dell'intersezione e l'intersezione degli interni, la chiusura dell'intersezione o l'intersezione delle chiusure. Sono tutti piccoli esercizi insiemistici in cui mi aspetto che voi li sappiate fare in un tempo ragionevolmente breve. In particolare ce n'è uno interessante dovuto a Kuratowski, che è questo. Usando l'operatore di interno, l'operatore di chiusura e l'operatore di complemento, e a partire da un insieme S contenuto in X, quanti insiemi diversi si possono ottenere? Allora, la risposta capite che non sarà infinito, perché per esempio partite con S e fate l'interno, la chiusura e il complementare. Dopo di questo potete fare l'interno, la chiusura dell'interno o il complementare dell'interno. Lo stesso a partire da S bar ne potete fare 3, da C bar ne potete fare 3. Però dovresti già riconoscere qualcosa di interessante, qualcosa del tipo che se faccio S interno e poi complementare dovrebbe centrare qualcosa con S complementare chiusura forse. Cioè trovate subito che non tutti gli insiemi che trovate già al secondo colpo sono diversi tra di loro, però alcuni sì. E questo sarebbe S questo. Ecco, un altro che trovate è questo. Fare due volte l'interno non serve a niente. Ritrovate l'interno di prima. Perché è già un aperto, quindi l'unione degli aperti contenuti è lui. Ecco, quanti sono quelli? Sono 14. Sono al massimo 14. E potete inventarvi un sottoinsieme di R con la topologia usuale in modo tale che ci siano esattamente 14 insiemi diversi che potete ottenere facendo interno, chiusura, complemento e non di più. E quelli si chiamano gli insiemi di Kuratowski. Quelli tali che quando fate queste operazioni vi vengono 14 insiemi diversi, è il massimo possibile. Ecco, come dico, negli appunti ho messo una tabellina di proprietà facili, ovvie, e naturalmente li considero tutti possibili esercizi facili da esame. Quelli che noi facciamo adesso sono i due principali, cioè definiamo cosa sono gli operatori di Kuratowski. Di tutto l'esercizio gigantesco che si può fare, Kuratowski ha fatto questi due, che sono quelli principali. Allora, abbiamo l'operatore di interno. L'interno che cosa fa? Prende un elemento di parti di X, lo manda in parti di X, mandando S in S interno. che vuol dire i punti interni di S, cioè il massimo aperto contenuto in S. E A, l'operatore di chiusura, che scriviamo così, che va sempre da parti di X in parti di X, e che manda un insieme S nella sua chiusura, cioè nell'insieme di tutti i punti di aderenza di S. Allora, l'operatore di Tucholsky ha queste proprietà. È ordinato. Ordinato vuol dire se S è contenuto in T, allora l'interno di S è contenuto nell'interno di T. Allora, voi ci pensate un attimo e questo è chiaro. Se avete un punto che è interno ad S, vuol dire che c'è un aperto contenente il punto che sta in S, quindi sta anche in T. E quindi interno anche a T. Ok? Quindi questo non scrivo. Allora, è ordinato. È minore o uguale dell'identità. Significa S aperto e contenuto in S. Qui non c'è neanche bisogno di dimostrarlo, perché cosa vuol dire un punto interno? Un punto che contiene un aperto contenuto in S. Quindi in particolare lui sta nel suo aperto e contenuto in S. Commuta con le intersezioni finite. Ecco, questa è una proprietà di commutazione. Commuta con le intersezioni finite. Naturalmente per induzione basta che commuti con intersezioni arbitrarie. Quindi S intersecato T è fatto aperto, è esattamente S aperto intersecato T aperto, e l'interno di X è X stesso. E poi è idempotente. Idempotente significa che quando faccio S interno e poi faccio l'interno, resta S interno. Cioè fare due volte l'interno non fa niente. Cioè fa la stessa cosa. Cos'è di queste proprietà che bisogna dimostrare? Allora, le prime due sono ovvie. La terza è meno ovvia. L'ultima direi che è quasi ovvia. Allora, vediamo un attimo questa. Certo, S interno interno è contenuto in S interno, perché l'operatore è ordinato per ordine. Per minore o uguale identità. Basta e viceversa. Giusto? Ma se X appartiene a S interno, cosa vuol dire? Vuol dire esiste un aperto che contiene X ed è contenuto in S. U aperto. Esiste un aperto della topologia contenente X e contenuto in S. Giusto? Dunque, U, che è uguale a se stesso perché è aperto, è contenuto in S aperto. Dunque, X appartiene a S aperto, aperto, perché ha tutto un intorno, ha tutto un aperto contenente X che sta dentro a S interno. Vi faccio queste dimostrazioni solo per dirvi che è veramente una pura questione insiemistica. E questa è la cosa straordinaria degli assiomi di Hausdorff. Provate a fare le cose ovvie e viene la dimostrazione giusta. Idem per questa qui. Quando volete confrontare quei due insiemi, bisogna sempre ragionare così. Ci deve essere un'inclusione ovvia, e dopo vediamo se l'altra inclusione è pure vera. Allora, qual è l'inclusione ovvia in questo caso? Se voi prendete S intersecato T e lo confrontate con S aperto intersecato T interno, qual è l'inclusione ovvia? Siccome S interno è contenuto in S, T interno è contenuto in T, ovviamente c'è questa inclusione, E quindi ovviamente c'è l'inclusione che S interno contenuto T interno è contenuto in S intersecato T interno. Questa inclusione dovrebbe essere quella ovvia. Perché questo è un aperto contenuto in S intersecato T, ed S intersecato T interno è il più grande aperto contenuto là dentro, e quindi contiene quello di sicuro. Quindi basta dimostrare il contrario. Se dimostriamo il contrario, c'è l'uguaglianza. Allora, per dimostrare il contrario, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere un X che appartiene a S intersecato T interno e dimostrare che lui sta sia in S interno sia in T interno. Ci provate ed è ovvio. Cosa vuol dire che sta in S intersecato T interno? Che c'è un aperto U che contiene X piccolo e che sta in S intersecato T. Ma se sta in S intersecato T, sta sia in S sia in T. E quindi quel punto X sta sia nell'interno di S sia nell'interno di T. Allora ve lo scrivo. Vuol dire esiste U appartenente alla topologia contenente X e contenuto in S intersecato T. Ma se è contenuto in S intersecato T, è contenuto sia in S sia in T. E dunque questo X appartiene sia a S interno sia a T interno. E quindi X appartiene a S interno intersecato T interno. Sorry. Allora, questo tipo di ragionamento lo scrivo una volta, poi non lo scriverò più. Cioè, quando vi dirò applicate le definizioni, intendo questo. Questo tipo di ragionamento, diciamo, deve essere ovvio. E la raccomandazione è sempre prima cercate le inclusioni ovvie. Quando confrontate due cose, di solito c'è sempre un'inclusione ovvia. Dopodiché l'altra sarà più difficile, se esiste, se no trovate controesempi. Allora, l'operatore di interno ha queste proprietà: ordinato, minore uguale identità, commuta con intersezioni finite ed è idempotente. E per dualità topologica, oppure perché rifate le dimostrazioni, troverete che l'operatore di chiusura ha le proprietà duali topologiche, cioè è ordinato. Ordinato è la stessa proprietà: se S è contenuto in T, allora la chiusura di S è contenuta nella chiusura di T. E maggiore o uguale dell'identità, qui è rovesciato, S, la chiusura di S contiene S stesso. Naturalmente ogni punto di S è di chiusura, perché ogni punto di S, qualunque suo aperto, qualunque aperto che lo contenga, interseca S, perché almeno X c'è. E commuta con le unioni finite. E che significa? Se faccio S unito T chiusura, è la chiusura di S unito la chiusura di T. E è idempotente. Che significa? Se prendo T, faccio la chiusura e poi faccio di nuovo la chiusura, viene la chiusura di T semplicemente. Ecco, allora, piccola nota. Interno commuta con le intersezioni finite. Ah, scusate, qui ho dimenticato. Commuta con le unioni finite, dovete mettere anche che il vuoto, la chiusura del vuoto è il vuoto. Il vuoto è l'intersezione sull'insieme vuoto. E come qui avevo messo che l'interno di X è X. Piccola nota, l'interno commuta con intersezioni finite, Kuratowski, ma cosa fa con le unioni? Anche finite, se volete. Cioè, riuscite a confrontare S unito T interno con S interno unito T interno? Allora, vi aspettate un'inclusione. Quale inclusione? S interno unito T interno, siccome S interno è contenuto in S, T interno è contenuto in T. L'unione di questi due è contenuta nell'unione di questi due, quindi mi aspetto questa inclusione. Ok? Mi aspetto che l'altra sia falsa. L'altra inclusione in generale è falsa. Per dimostrare che un'inclusione è falsa basta trovare un esempio di uno spazio topologico in cui quei due insiemi, S unito T interno e S interno unito T interno, sono diversi. Ok? Quindi, piccolo esercizio. Pensate agli spazi che conoscete, per esempio R, provate a pensare due insiemi sottoinsiemi di R in modo tale che quando fate gli interni e poi l'unione viene una cosa. Se invece fate l'unione e poi fate l'interno viene più grande. D'accordo? Dovreste già averlo in mente. Ah, sarebbe ora di fare l'intervallo. Però prima di fare l'intervallo vi dico come continua dopo l'intervallo. Allora, quello che abbiamo a disposizione adesso è, se abbiamo uno spazio topologico, abbiamo i due operatori di Kuratowski con le loro proprietà simpatiche. Quindi, prendiamo l'insieme delle topologie su X, e ad ogni topologia abbiamo associato un operatore di interno e abbiamo associato anche un operatore di chiusura. Ad ogni topologia su X abbiamo associato un operatore, l'abbiamo chiamato cerchietto, ma lui dipende dalla topologia naturalmente. E abbiamo questa operazione di chiusura e anche questa dipende dalla topologia ovviamente. E viceversa, dato un operatore di Kuratowski, esso definisce una topologia. E naturalmente la cosa che uno può pensare è questa: se prendo l'operatore di interno potrei tentare, diciamo, di fare così. E come topologia scelgo gli U contenuti in X tali che quando faccio l'interno di U è U stesso. E quando prendo l'operatore di questo la topologia. E quando prendo l'operatore di chiusura potrei dire, ok, prendo gli insiemi C sottoinsiemi di X tali che la chiusura di C è uguale a C. E prendo questo come i chiusi di una topologia. E notate la cosa abbastanza straordinaria. Quello che sto prendendo qui sono gli autoinsiemi dell'operatore. Cioè gli insiemi mandati in se stessi dall'operatore. Bene. Perché questa sia una topologia, per esempio, che cosa bisogna che abbia? Chiusura che contenga il vuoto, contenga X, chiusura l'unione arbitraria e le intersezioni finite. Allora uno ci pensa un attimo, dice ok, il vuoto è X, benissimo, nessun problema, è scritto praticamente sopra X, l'interno di X è X. E invece da questa proprietà viene che l'interno del vuoto è vuoto, perché l'interno del vuoto è contenuto nel vuoto e quindi l'interno del vuoto deve essere vuoto. Ok? Siccome l'operatore computa con intersezioni finite, è chiaro che l'intersezione di due aperti è aperta, perché l'intersezione di due insiemi uguali al loro interno è un insieme uguale all'interno. Quello che sembra molto sorprendente è possibile che questo insieme sia chiuso per unioni arbitrarie. Ed è vero. Cioè, in base alle proprietà di Kuratowski, dell'operatore di Kuratowski, si dimostra che questo insieme T è una topologia. E l'insieme dei chiusi è un insieme di chiusi per una topologia. Quindi, dopo l'intervallo, dimostriamo che è facilissimo, quindi potete pensarci nell'intervallo, se volete, dovreste riuscirci, mostrare che questo T, cioè l'insieme degli auto insiemi dell'operatore di interno, è una topologia. Mostriamo che, durante l'intervallo, T è una topologia. Chiaro che il vuoto e X appartengono a T, che è chiuso per intersezioni finite, ma per unioni arbitrarie e dopo l'intervallo facciamo questa cosa che in realtà è facilissima.
L'operatore definisce una topologia. Noi non abbiamo definito l'operatore dalla topologia.
Ah sì, ma operatore di Kuratowski che vuol dire solo un operatore da parte di X a parte di X con queste quattro proprietà.
Ah, ok.
Quindi,
indipendentemente da come l'abbiamo definito.
Indipendentemente da come l'abbiamo definito. Okay. Un operatore con queste quattro proprietà, okay. La domanda è, definisce una topologia? Cioè, è chiaro che una topologia definisce un operatore con queste quattro proprietà. La domanda è, se piglio un operatore qualsiasi che ha queste quattro proprietà, se viene da una topologia, in un certo senso, se li definisce una topologia.
Okay, grazie.
Thank you.
superficie localmente e sia in e quindi a partire dai due parametri uno può faccio due parametri
Grazie.
ho scritto un po' meglio qual è il problema. L'insieme di topologia è l'insieme di delle parti di X con certe proprietà, chiuse unioni arbitrarie, intersezioni infinite. Gli operatori di interno sono certe funzioni da parte di X in parte di X con le quattro proprietà di Kuratowski, e gli operatori di chiusura sono funzioni da parte di X in parte di X con le quattro proprietà di Kuratowski duali. Ogni topologia definisce un operatore di interno e un operatore di chiusura. Sarebbe bello che l'operatore definito dalla topologia in qualche modo determinasse la topologia. Ok? Allora, la prima cosa che uno si chiede è: se prendo un operatore di Kuratowski, cioè prendo una funzione da parte di X in parte di X con quelle quattro proprietà, è vero che posso costruire una topologia? E dopo si chiederò: è vero che era la topologia che veniva dall'operatore di Kuratowski se partiva da una topologia? Quindi in sostanza adesso sto appunto scrivendo delle funzioni al contrario, e dopo spero che in sostanza mi dicano: dare una topologia o dare l'operatore di interno sono due cose equivalenti. Ok? La prima cosa quindi è mostrare se ho un operatore di interno, per esempio di Kuratowski, con le quattro proprietà di essere ordinato, minore delle identità, commutare con intersezioni infinite e idempotente. È vero che l'insieme degli autoinsiemi di quell'operatore è una topologia su X? Allora, per essere una topologia su X bisogna che contenga il vuoto X, questo è chiaro, che contenga le intersezioni finite di elementi aperti. Ah, quindi per intersezioni finite, notate, il problema sarebbe questo: se S interno è uguale a S e T interno è uguale a T, vero che S intersecato T è un autoinsieme, cioè S intersecato T interno è uguale a S intersecato T, e la risposta dovrebbe essere sì, perché l'operatore di interno commuta con intersezioni finite. Quindi, perché è vero? Perché questo qui per la proprietà 2 è 3 o 3, non so, è questo. Ma per ipotesi questo è S, questo è T, e quindi siamo a posto. Quindi la proprietà 2 vi dice chiaramente questo insieme T è chiuso per intersezioni finite. Okay? Quello che sembra molto sorprendente è che sia chiuso per unioni arbitrarie, perché gli operatori di Kuratowski non dicono proprio niente sulle unioni, tantomeno quelle arbitrarie. Allora, vediamo cosa succede. Allora, io ho ragionato così. Dobbiamo dimostrare questo. Se U con alfa è una collezione di sottoinsiemi che siano autoinsiemi dell'operatore, cioè U alfa aperto uguale U alfa, allora bisogna dimostrare che l'unione degli U con alfa è un autoinsieme, cioè che U con alfa interno è uguale a se stesso. L'unione degli U con alfa interno è uguale all'unione degli U con alfa. Infatti, per ogni beta abbiamo che U con beta è contenuto nell'unione su tutti gli alfa degli U con alfa. E beta naturalmente appartenente all'insieme A che ci interessa qui. E U con alfa collezione con alfa appartenente a un insieme A qualsiasi arbitrario, qualunque sia. E ovviamente ogni U con alfa è contenuto nell'unione degli U con alfa. Scrivo U con beta per non fare confusione sugli indici. Ok? Allora, che cosa succede? Che U con beta interno è contenuto in U alfa, l'unione degli U con alfa interno. E questo è solamente perché l'operatore è ordinato. Ok? U con beta è contenuto nell'unione di tutti quanti, lui compreso ovviamente. Quindi passo all'aperto, perché l'operatore è ma siccome ogni U con beta interno è contenuto in quell'insieme, allora l'unione di tutti gli U con beta interno è contenuto, l'unione su tutti i beta possibili appartenenti ad A, è contenuto nell'unione su alfa appartenente ad A degli U con alfa interno. Giusto? Se tutti certi insiemi sono contenuti in Z, l'unione di tutti questi è contenuta in Z. Sto dicendo cose puramente insiemistiche. Allora, per ogni beta vale questo, quindi vale questo. Ok, allora questo che cos'è? Questo è l'unione per beta appartenente ad A degli U con beta, perché tanto U con beta era uguale, U con beta interno era uguale a U beta per ipotesi, erano tutti auto insiemi e volevo dimostrare che l'unione erano auto insieme. E d'altra parte questo qua che cos'è? È l'unione per alfa appartenente ad A di U con alfa interno, perché tanto U con alfa è uguale a U con alfa interno, e poi fatto interno. Quindi cos'è che ho dimostrato? Ho dimostrato l'inclusione che l'unione di tutti gli U con beta è contenuta nell'interno. Siccome l'altra inclusione è ovvia per minore o uguale dell'identità, no? L'interno è contenuto nell'insieme stesso, ho dimostrato l'uguale. E, riguardate il ragionamento, non c'è nessuna fregatura. Sono partito da cose banali. U con beta è contenuto nell'unione di tutti gli U con alfa. Passo all'interno perché è ordinato, c'è l'inclusione. Passo all'unione perché se una collezione di insiemi è contenuta in Z, tutta l'unione è contenuta in Z. Dopodiché mi ricordo che erano autoinsiemi e quindi metto o tolgo l'interno come mi pare. Che assiomi ho usato? Ho usato che era ordinato, che era minore o uguale all'identità e basta. Quindi morale, degli assiomi di Kuratowski abbiamo usato i primi tre. Quello sulle intersezioni finite per dire che la topologia è chiusa alle intersezioni finite. Ordinato e minore o uguale all'identità per dire che è chiusa alle unioni arbitrarie. Dunque, conclusione. T è una topologia e si vede usando solo le prime tre proprietà di Kuratowski. E per esercizio, se volete, fatelo per l'operatore di chiusura. Per l'operatore di chiusura ritrovate la stessa situazione. Dimostrate che definisce l'insieme di chiusi usando solo le prime tre proprietà di Kuratowski. E allora uno a questo punto si chiede due cose. Intanto, perché Kuratowski ha scritto anche l'idempotenza? E in secondo luogo perché, e quindi qui in un certo senso uno si fa la domanda, a cosa serve l'idempotenza? Allora, in un certo senso potete capirlo subito, che è questo. Se partite da una topologia e definite l'operatore corrispondente, l'operatore viene idempotente. Ok? Quindi, se avete un operatore da parte di X a parte di X che non è idempotente, lui non può essere l'operatore di interno di una topologia. Perché l'operatore di interno di una topologia deve essere idempotente. Naturalmente l'idempotenza non viene dalle proprietà precedenti. Provate a guardare, ma non c'è nessuna speranza di dimostrare l'idempotenza usando ordinato, minore o uguale identità e intersezioni finite. È una proprietà indipendente. Ci sono operatori che hanno le prime tre proprietà e non l'idempotenza. Ecco, questi operatori definiscono una topologia, perché per definire una topologia bastano le proprietà e proprietà, ma definiscono una topologia il cui operatore di interno non è quello da cui siamo partiti, perché deve essere un operatore idempotente, quindi non può essere quello da cui si parte, se non era idempotente in partenza. Quindi in qualche modo l'idempotenza serve per riuscire a tornare indietro sullo stesso operatore. Allora, osservazione. Osservazioni facili sono queste. Se io parto da una topologia, prendo l'operatore di interno associato alla topologia T e poi da questo definisco la topologia definita dall'operatore di interno, trovo che è esattamente la topologia T. Cioè, se faccio la composizione topologia, operatore di interno e poi lo mando a topologia, viene la mappa identica della topologia in se stessa. Ogni topologia viene mandata in se stessa. È la topologia di partenza. Invece, se parto da un operatore di interno, faccio la topologia associata a questo operatore e la chiamo T cerchietto, e a questo guardo qual è l'operatore di interno associato a T cerchietto, io vorrei sperare che anche questo venga l'operatore di partenza, in modo che allora ho due mappe, una inversa dell'altra, e sono contento. Le topologie definiscono unicamente l'operatore di interno, il quale definisce unicamente la topologia di partenza. Quindi parlare di topologia o parlare di operatore di Kuratowski di interno sarà equivalente. L'operatore di interno associato è uguale a cerchietto se e solo se, per dimostrare che è uguale a quello di partenza, serve che cerchietto sia idempotente. Allora, scusate, questa è l'osservazione facile, questa è l'osservazione meno facile. Quindi partire da topologie, trovare l'operatore di interno e poi prendere gli autoinsiemi di quell'operatore di interno vi dà la topologia di partenza, senza nessuna fregatura. Invece, prendere un operatore di interno, fare la topologia associata, cioè guardare gli autoinsiemi, e poi guardare l'operatore di interno di quegli autoinsiemi, poi guardare la topologia di quegli autoinsiemi, l'operatore di interno di quella topologia, per ritrovare l'operatore iniziale bisogna che sia già idempotente, altrimenti viene qualcosa di diverso. Allora, questo è un esercizio che vi lascio e ve lo lascio in questa forma. Problema. Mostrare che se l'operatore questo è idempotente, allora l'intero operatore questo da parte di x a parte di x è completamente determinato quando conosciamo i suoi autoinsiemi. Notate che la topologia è fatta proprio con gli insiemi mandati in se stessi dall'operatore. Quindi quello che sto dicendo è, prendete l'operatore, se voi conoscete gli autoinsiemi, cioè quelli mandati in se stessi, allora potete riuscire a capire cosa faceva l'operatore su qualunque insieme, cioè tutto l'operatore. E precisamente in questo i suoi autoinsiemi, che vuol dire gli U tali che U cerchietto uguale a U. In che modo? In questo modo qua, per qualsiasi S appartenente a parti di X, si ha che S interno in realtà è qualcosa del tipo l'unione di tutti gli autoinsiemi contenuti in esse. Di tutti gli U uguali U cerchietto contenuti in esse. Allora capite che se dimostrate questo siete a posto, perché siccome l'operatore è completamente definito dei suoi autoinsiemi, la topologia che lui definisce dà quell'operatore. Ecco, per questo è indispensabile l'idempotenza. Senza l'idempotenza non è possibile dimostrare che gli autoinsiemi dell'operatore determinano tutto l'operatore. Esempio di operatore. Dunque, vediamo l'esempio più facile. Non è che è scritto. Esempio di operatore, non so se fare di interno o di chiusura, facciamo di chiusura. Operatore di chiusura, e quindi che sia, cosa deve essere? Ordinato, maggiore o uguale dell'identità, commutare con le unioni finite, ma non idempotente. Allora prendiamo come insieme x, prendiamo z, e quando s è un sottinsieme di x, prendiamo che la chiusura di s per definizione sia, devo prendere qualcosa che contiene s e che poi soddisfi le proprietà di essere ordinato, maggiore o uguale identità e commutare con le unioni finite. Allora il più facile che mi è venuto in mente è questo: prendo l'unione con x piccolo appartenente ad s, delle cose del tipo x meno 1, virgola x, virgola x più 1. Sono su z. Quindi se ho un sottoinsieme, cosa faccio? Prendo tutti i suoi punti, gli aggiungo quello prima e quello dopo e faccio l'unione di tutti. Allora vedete che è maggiore o uguale di identità, questo è chiaro. Vedete che se s è contenuto in t, la chiusura di s è contenuta nella chiusura di t. Provate a guardare le unioni finite e vedete che quando ho due insiemi gli aggiungo tutto quello precedente e successivo, che faccia l'unione prima o che faccia l'unione dopo è lo stesso, però vi accorgete che questo qua non è idempotente, perché se prendete S e fate la chiusura, avete aggiunto, prendete un punto, avete aggiunto due punti. Prendete questo insieme e fate la chiusura, aggiungete altri due punti e poi altri due e poi altri due e così via. Quindi questo operatore non è per niente idempotente, però lui definisce una topologia perché ha le proprietà ordinato, maggiore uguale identità e commuta con le unioni, quindi definisce i chiusi di una topologia. Allora questo non è idempotente. Per esempio, se prendete 0, la chiusura di 0 è meno 1, 0, 1, ma se prendete 0 e fate chiusura, chiusura, è la chiusura di meno 1, 0, 1, chiusura, e questo porta meno 2, meno 1, 0, 1, 2, perché dovete fare l'unione di tutte le cose che stanno prima e dopo di tutti gli elementi. La topologia generata, la topologia associata, come è fatta? Ha come chiusi gli insiemi e S uguali alla loro chiusura. Ma come fa un insieme, in questo caso, a essere uguale alla sua chiusura? Allora, se è vuoto va bene perché non si aggiunge niente. Però se ha un elemento, al primo colpo si aggiunge, poi al secondo si aggiunge qualcosa e così via. L'unica possibilità per cui sia già uguale alla sua chiusura è che sia tutto z, cioè il vuoto è tutto z. E qual è l'operatore di chiusura associato al vuoto e a z? Il cui operatore di chiusura è il vuoto viene mandato nel vuoto e qualunque altro insieme a S viene mandato in Z. Giusto? Gli unici chiusi sono il vuoto e Z, quindi la chiusura di un insieme o è il vuoto, se è il vuoto, oppure tutto Z, se è Z. E questo non è l'operatore di partenza. In un certo senso è la minima modifica dell'operatore di partenza per diventare idempotente. Quindi vedete che l'idempotenza ha una sua... diciamo, il ruolo dell'idempotenza è esattamente di fare in modo che l'operatore definisca una topologia che ha esattamente lui come operatore di interno o di chiusura. Allora, morale, abbiamo equivalenza tra definizione di topologia data da Hausdorff e operatori definiti da Kuratowski. Dare una topologia o dare gli operatori di interno e chiusura è la stessa cosa. Allora, vediamo un attimo. Qui bisogna anche fare un po' mente locale e... vi ricordo, questo è, ve l'ho lasciato come esercizio, Dunque, cos'è l'esercizio? Ecco, questo problema è fondamentale. Ve lo lascio esattamente perché voglio che proviate a pensarci da soli. E non c'è niente di difficile, è solo una scioglilingua intellettuale. Allora, negli esempi dovete guardare negli esempi che abbiamo in mente quali sono gli operatori. Per esempio, topologia banale. Qual è l'operatore di interno? S interno che cos'è? Il vuoto, se S è uguale al vuoto, naturalmente. E se... Scusate, nella topologia banale quali sono gli aperti? Gli aperti sono il vuoto X, giusto? E cos'è l'interno di un insieme? È il più grande aperto contenuto in quell'insieme. Quindi l'interno di S è il vuoto se S è diverso da X, giusto? Se S è diverso da X per la topologia banale, qual è il più grande aperto contenuto in S? Gli aperti sono il vuoto oppure X? X non è contenuto, quindi è il vuoto. E invece se S è uguale a X, questo è X. Ok? Quindi l'operatore di interno della topologia banale, che cosa fa? Manda tutti gli insiemi nel vuoto, tranne X stesso che viene mandato in se stesso. Se volete l'operatore di chiusura... Chi è S chiusura per la topologia banale? Dobbiamo prendere il più piccolo chiuso che contiene l'insieme dato. Allora questo sarà l'insieme vuoto se S è vuoto, perché allora se S è vuoto, il vuoto è un chiuso, lo contiene. Altrimenti il più piccolo chiuso che contiene S, siccome i chiusi sono solo il vuoto X, è X stesso. X se S è diverso dal vuoto. Beh, in un certo senso è ovvio, uno dipende dall'altro. Dunque, guardate la topologia discreta. Allora, l'operatore di interno che cos'è? Nella topologia discreta tutti sono aperti, tutti gli insiemi sono aperti. Quindi quando prendo S, il più grande aperto contenuto in lui è lui, ovviamente. Quindi qua è la funzione identica di parti di X. E l'operatore di chiusura per lo stesso motivo è la funzione identica di parti di X. perché tutti gli insiemi sono chiusi, quindi quando un insieme associa la sua chiusura è lui stesso, punto. E se guardate le topologie cofinite, per esempio, qual è l'operatore di interno? S interno che cos'è? Secondo me è S se x meno S è finito, giusto? La topologia cofinita che cos'ha come insiemi aperti? Esattamente gli insiemi cofiniti. Quindi se un insieme ha complementare finito, allora lui è un aperto e lui è il suo interno. Altrimenti cade nel vuoto direttamente. Vuoto se no. Perché se il complementare non è finito, lui non contiene nessun aperto tranne il vuoto. E qual è l'operatore di chiusura? Io mi sono scritto che è S chiusura è S se S è finito e X stesso altrimenti. Allora fate voi per connumerabile, fate voi per la topologia includente di un sottinsieme o per la topologia escludente di un certo disco zero contenuto in X. È una buona cosa ogni volta che abbiamo topologie, diciamo, guardarle anche dal punto di vista dell'operatore. Cioè, una volta che uno ha definito la topologia, cercare di capire subito per ogni sottinsieme come si fa a trovare all'interno la chiusura. Dunque, quanto è grande questo file? È abbastanza lungo. Ok, continuo in questo file, però la prossima volta comincerò con un riassunto da un'altra parte. Allora, oggi in sostanza dovrei avervi convinto che le definizioni semplicissime che dà Hausdorff sono esattamente quelle che servono per dare un senso agli operatori a cui siamo abituati quando parliamo di vicinanza di punti e insiemi, punti interni, punti di chiusura, punti di aderenza e così via. Questa è la prima funzione, naturalmente, che deve avere una qualche nozione che vi dice relazioni tra punti e sottinsiemi, come si fa a dire che un punto è vicino o lontano da un sottinsieme. L'altra cosa fondamentale che uno si aspetta è il calcolo dei limiti, perché se parlate di punti vicini ai insiemi parlerete di successioni che convergono a qualcosa e così via. Quindi la seconda cosa da guardare, per così dire, è se le nozioni di Hausdorff permettono di definire una nozione di limite come siamo abituati a farla. Allora, all'incirca uno pensa di sì, perché? Perché dirà che qualcosa converge a un punto X, una successione per esempio converge a un punto X, se per ogni aperto contenente X la successione cade da dentro da un certo punto in poi. Avendo aperti sempre più piccoli intorno a X, uno ha l'idea intuitiva della convergenza e quindi di limite. Ok? Però per fare questo in modo serio bisogna avere una nozione un pochino più forte, perché voi finora avete sempre lavorato in spazi metrici per fare i limiti, o addirittura solo in Rn. E in Rn succede una cosa, come in tutti gli spazi metrici, succede una cosa un po' particolare che è questa. Se voi guardate un punto e volete guardare gli aperti che contengono quel punto, guardate i dischi aperti, ma non serve guardare tutti i dischi, basta guardare i dischi con raggio abbastanza piccolo. E per guardare i dischi con raggio abbastanza piccolo non serve epsilon qualunque, serve per esempio 1 su n, dove n è un numero naturale. Cioè, in altre parole, bastano insiemi numerabili per controllare cosa succede vicino a un punto. Ecco, questo in generale è falso. In una topologia in generale non basterà guardare insiemi innumerabili per vedere cosa succede vicino a un punto, perché bisognerà guardare tutti gli aperti che si stringono intorno al punto. Potrebbe non avere neanche una base numerabile. E allora serve qualche nozione un pochino più forte. E questa nozione è quella di filtri. Filtri su insiemi. E vi dico subito che i filtri serviranno a noi, in realtà servono a infinite cose, però servono a noi a due cose. Da un lato servono per definire, sono un modo alternativo per definire la topologia. Per definire una topologia. E questo modo, tanto no, questa terminologia non è universale, ma noi lo chiameremo struttura topologica. E servono per definire la nozione di limite e di convergenza. E le due cose sono essenzialmente indipendenti. Quindi noi studieremo, vi dirò adesso cosa sono i filtri in modo che la prossima lezione siete già abituati a questa nozione. E questa nozione la useremo sia per dare una definizione alternativa di che cos'è una topologia, sia per dare la definizione di cosa vuol dire limite di qualcosa. E anche questa, quella di filtri, è una nozione puramente insiemistica. Allora, X è un insieme, un filtro su X è, per definizione, un F sottoinsieme di parti di X che ha un po' di proprietà speciali, tali che, allora, è diverso dall'insieme vuoto, non contiene l'insieme vuoto, è chiuso per intersezioni finite ed è chiuso per sovrainsiemi. Allora, che non è vuoto vuol dire che contiene almeno qualcosa. Che non contiene l'insieme vuoto vuol dire che non contiene... Lui è un sottoinsieme di parti di X, non contiene l'insieme vuoto di parti di X come elemento. Dopodiché ha queste due proprietà, è chiuso per intersezioni finite e sovrainsiemi. Allora, chiuso per intersezioni finite significa se S e T stanno in F, allora S intersecato T sta in F. E chiuso per sovrainsiemi vuol dire questo: se T contiene S che appartiene al filtro, allora anche T appartiene al filtro. E c'è qualcosa che non va? Quella è una F corsiva. Ah, era questo il punto? Questa è una F corsiva, scusate, perché un filtro si chiama F, quindi metteremo una F. Non è un esiste, è una cosa... In particolare, naturalmente, X appartiene al filtro. Perché il filtro non è vuoto, quindi contiene almeno un elemento, contiene tutti i sovrainsiemi, quindi contiene X in particolare. Allora, prima di fare esempi di filtro, vi dico ovviamente che se prendete l'insieme di tutti i filtri su X, è una collezione di sottoinsiemi di parti di X che ovviamente è ordinata con l'inclusione, e però parti di X non è un filtro. Nota, l'insieme di tutti i filtri su X non è ordinato per inclusione. Ma non contiene parti di X. Parti di X non è un filtro perché contiene il vuoto. Attenzione, questa è una grossa fregatura, perché uno non potrà dire prendo un insieme e prendo il filtro generato. Perché per le topologie potevamo fare questo ragionamento, perché dicevamo prendo tante topologie, faccio l'intersezione di tutte ed è una topologia, però bisogna che ce ne sia almeno una e parti di X è una topologia. Allora l'insieme di tutti i filtri di X è ordinato per inclusione ma non contiene parti di X e è chiuso per intersezioni arbitrarie. Cioè, se prendete una famiglia di filtri, l'intersezione dei filtri è un filtro. Controllate immediatamente. Però non potete parlare di filtri generati perché magari un certo sottoinsieme non è contenuto in nessun filtro. Allora, volevo che provaste a immaginarvi come sono fatti i filtri su un insieme. Ci sono alcuni filtri che immaginate subito. Per esempio, prendete un punto e prendete tutti i sovrainsiemi di quel punto. Non c'è l'insieme vuoto, contiene qualcosa, è chiuso per le intersezioni finite. Prendete due insiemi che contengono il punto, l'intersezione contiene il punto, è chiuso per sovrainsiemi per definizione. Okay. Ecco, questi si chiamano i filtri principali. Quando prendete un punto X e prendete l'insieme di tutti i suoi sovrainsiemi, questo si chiama il filtro principale di quel punto X. E potete farlo anche per qualunque sottoinsieme. Prendete un sottoinsieme non vuoto, i suoi sovrainsiemi sono un filtro. Questi sono i filtri meno interessanti di tutti. Perché? Perché in questo caso, quando prendete il filtro e fate l'intersezione di tutti i suoi elementi, trovate un punto o trovate un sottoinsieme. I filtri più interessanti, invece, saranno quelli che hanno questa proprietà, che quando fate l'intersezione di tutti i loro elementi non trovate niente. Cercate di immaginarvene qualcuno. Allora, siccome il tempo è finito, adesso non lo scrivo neanche, però vi faccio un esempio. Pensate... L'insieme più semplice che avete in mente, che sia infinito, è n. Sull'insieme n, provate a pensare che filtri riuscite a mettere. Per esempio, prendete 0, prendete i sovrainsiemi di 0, che non il filtro principale di 0. Cercate invece di costruire un filtro tale che non ci sia nessun elemento appartenente a tutti gli elementi del filtro. Allora, il suggerimento è, prendete per esempio tutte le semirette verso l'infinito. Allora, se prendete l'insieme di tutte le semirette, cos'è che avete? Non c'è mai l'insieme vuoto, va bene. Ci sono degli insiemi, quindi va bene. Se fate l'intersezione di due semirette, è una semiretta. Se prendete una semiretta, è vero che i sovrainsiemi della semiretta sono semirette, questo non è vero, perché se prendete una semiretta e gli aggiungete 0, questa non è una semiretta, giusto? Però se prendete l'insieme delle semirette e aggiungete tutti i sovrainsiemi, allora avete un filtro. Se guardate tutti gli elementi di questo filtro e cercate di capire, c'è qualche elemento di n che sta in tutti gli elementi di quel filtro? Cioè, se fate l'intersezione di tutti gli elementi del filtro, intersezione di due non è vuoto, ma l'intersezione di tutti è vuota, perché dentro al filtro ci sono tutte le semirette e qualunque punto X non starà in qualche semiretta. Quindi questo è un filtro non principale. Questi sono i filtri che ci interessano di più. Ok, la prossima volta faremo il minimo che serve di teoria dei filtri e degli ultrafiltri per sia parlare di topologia sia parlare di convergenza. Ah, buone vacanze a proposito.